Da qualche parte in Svizzera, quella notte, il lago sembrava una lastra di metallo nero. Le luci della città tremavano sull'acqua come chiavi private dimenticate in un sogno. Il vento scendeva dalle montagne con un sibilio basso e tra le vie quasi vuote correva una voce. La rete stava per cadere. Non internet, non tutta. Solo quella parte invisibile, sottile, volontaria, costruita da uomini e donne che non avevano chiesto permesso a nessuno. La rete dei pagamenti liberi. Lightning. Max era seduto davanti a tre monitor, in una stanza illuminata soltanto dal bagliore del terminale. Sul tavolo c'era una tazza di caffè ormai freddo, un vecchio quaderno pieno di appunti e un hardware wallet scollegato, posato come una piccola reliquia laica. Il cursore lampeggiava. Una riga, una pausa, un'altra riga. Max non aveva l'aria dell'eroe da romanzo, non portava mantelli, non alzava la voce, non prometteva salvezza. Aveva il volto di chi aveva passato abbastanza notti con Linux, nodi, log e bug impossibili da sapere. E il rumore lui sapeva filtrarlo. Alle 2:13 arrivò un messaggio. Max, stanno chiudendo i canali, non è un guasto, è coordinato. Max lesse due volte, poi inclinò appena la testa e, interessante, mormorò. Per lui interessante era una parola pericolosa. Significava che il problema era reale. Significava che qualcuno, da qualche parte, aveva deciso che la libertà di scambiarsi valore senza intermediari fosse diventata troppo concreta. Sul secondo monitor comparvero grafici rossi. Capacità in calo, routing interrotto, nodi isolati, canali prosciugati con precisione chirurgica. Non era un attacco brutale, era peggio, era elegante. Qualcuno conosceva la rete, qualcuno aveva studiato le sue abitudini, le sue fragilità, i suoi orari. Non cercava di distruggerla apertamente, voleva dimostrare che la libertà dipendeva ancora da pochi punti deboli. Voleva umiliare l'idea stessa di sovranità individuale. Max si alzò, prese il quaderno e aprì una pagina segnata da una piega. In alto c'era scritto: non fidarti, verifica. Poi insegna gli altri a verificare. Sorrise appena. Alle 2:21 un nuovo allarme attraverso la chat cifrata dei Node Runners. Un nodo sconosciuto stava trasmettendo dei messaggi anomali. Non erano soltanto tentativi di routing. Dietro c'era un pattern, una specie di firma. Massimo ingrandì i log. C'erano numeri ripetuti, intervalli strani, importi minuscoli. A un occhio inesperto sembravano errori. A lui sembrarono frasi spezzate. Prese carta e penna, scrisse, cancellò, riscrisse e poi capì. Non era un attacco casuale, era un ultimatum. La rete vive perché noi lo permettiamo. Max rimase immobile per qualche secondo. Poi rise piano. Non una risata allegra, una risata quasi compassionevole. No, disse alla stanza vuota. La rete vive perché nessuno deve permetterlo. Fu in quel momento che bussarono alla porta. Tre colpi, lenti. Il palazzo era silenzioso, nessun passo sulle scale, nessuna voce nel corridoio. Max guardò il monitor, poi la porta. Altri tre colpi. Prese il portatile più piccolo, lo scollegò e lo infilò nello zaino, poi spense le luci. Lo schermo rimase l'unica luna artificiale nella stanza. «Chi è?» chiese. Nessuna risposta. Solo un foglio fatto scivolare sotto la porta. Max lo raccolse. C'erano cinque parole. «Stacca il nodo. Ultimo avviso». Sotto, stampata in nero, una sigla che non apparteneva a nessuna istituzione ufficiale, non ancora almeno, era il genere di nome che certe organizzazioni scelgono quando vogliono sembrare necessarie. Autorità, sicurezza, stabilità, protezione. Tutte parole che, nelle mani sbagliate, significano la stessa cosa. Controllo. Massimo piegò il foglio e lo mise nel quaderno. Poi tornò alla tastiera. In città intanto la notizia si diffondeva. I commercianti che accettavano Satoshi non riuscivano a ricevere pagamenti. Alcuni wallet davano errori. Gruppi Telegram si riempivano di domande. Qualcuno parlava di fallimento. Qualcuno, come sempre, rideva troppo presto. Ve l'avevamo detto, serve regolamentazione, serve un garante, serve un'autorità centrale. Max leggeva quei messaggi senza rabbia. La rabbia era un lusso e lui aveva lavoro da fare. Aprì una chiamata vocale con altri node runners. Situazione? Chiese. Una voce da Praga rispose: canali chiave saturati. Alcuni nodi stanno andando offline. C'è confusione. Da Madrid qualcuno disse: stanno facendo pressione sui nodi pubblici visibili. Da Buenos Aires, invece, dicono: i piccoli nodi funzionano ancora, ma non sanno come coordinarsi. Max annuì. Era lì la risposta. Non nella grandezza, non nella forza, non nella centralizzazione. Nella dispersione, nella conoscenza condivisa, nella testarda bellezza dei piccoli nodi tenuti accesi da persone libere, in case normali, con hardware economico e una motivazione che nessun decreto poteva spegnere. Ascoltatemi, disse Max. Non dobbiamo salvare la rete dall'alto, dobbiamo ricordarle cos'è. Per un istante nessuno parlò. Poi lui iniziò. Spiegò con calma, come faceva sempre. Non comandava, rendeva gli altri capaci. Non chiedeva fiducia, mostrava verifiche. Non vendeva speranza, distribuiva strumenti. Indicò quali canali chiudere, quali mantenere, come ripristinare la liquidità, come evitare i nodi esca, come far passare pagamenti su percorsi meno evidenti. Parlava di fee, tor, policy, backup, watchtower, ridondanza, ma dietro ogni dettaglio tecnico c'era una filosofia precisa. Un uomo libero non delega la propria libertà a chi promette comodità in cambio di obbedienza. Alle 3:07 il primo pagamento passò. Piccolo, quasi ridicolo, 1000 sats, da un barista di Lugano a un fornaio di Verona, ma passò, poi un altro, poi altri 10, il grafico rosso smise di precipitare. Alle 3:19 sul gruppo pubblico apparve un video, un uomo in giacca scura, volto coperto da un filtro digitale, parlava con voce modificata. La fase sperimentale della moneta non autorizzata è terminata. Gli utenti sono invitati a migrare verso infrastrutture conformi. La stabilità richiede supervisione. La privacy assoluta è incompatibile con la sicurezza collettiva. Max guardò il video fino alla fine, poi chiuse la finestra. «Solita vecchia religione», disse. «Quale?» chiese una voce in cuffia. «Quella secondo cui l'individuo nasce colpevole e deve essere autorizzato a esistere». Nessuno rispose. Max si avvicinò al microfono. «Prepariamo il messaggio». «Che messaggio?» «Quello che capiranno tutti». 10 minuti dopo, centinaia di nodi ricevettero un pacchetto di istruzioni. Non era malware, non era un contrattacco, non era coercizione, non c'era sabotaggio. Era conoscenza. Una guida chiara, verificabile, replicabile, su come ripristinare i percorsi, come ridurre le dipendenze, come proteggere metadati, come usare canali privati, come rafforzare nodi domestici, come non cadere nella trappola della paura. In cima c'era una frase: «La libertà non scala se resta competenza di pochi». Il messaggio si diffuse, non viralmente, organicamente, da pari a pari, come tutte le cose vive. Alle 4:02 qualcuno entrò nel palazzo. Max lo sentì dalle scale, passi pesanti, 2 persone, forse 3. Non bussarono più. Il telefono vibrò e qualcuno scrisse: «Stanno salendo. Hai forse 5 minuti. Max non rispose. Salvò gli ultimi file, chiuse il portatile e lo mise nello zaino. Poi prese l'hardware wallet dal tavolo e lo guardò per un secondo. Poi prese l'hardware wallet dal tavolo e lo guardò per un secondo. La piccola macchina non conteneva denaro in senso antico, conteneva possibilità, conteneva il diritto matematico di dire: «Questo è mio e nessuno può spostarlo senza il mio consenso». Per un libertario non era un oggetto, era una dichiarazione di indipendenza in silicio. I passi si fermarono davanti alla porta. Una voce disse: «Signore, apra». Max sistemò il quaderno nello zaino. «Chi parla?» Silenzio. Poi: «Non renda le cose difficili». Max sorrise. «Io faccio esattamente il contrario. Le rendo comprensibili». La serratura tremò. Non aveva più tempo. Aprì la finestra sul retro. Il freddo entrò nella stanza. Sotto, il vicolo era stretto, bagnato, deserto. Una scala antincendio scendeva lungo il muro. Prima di uscire, Max tornò al terminale ancora acceso. Digitò l'ultimo comando: «Invio». Sul monitor comparve «Payment sent», «Importo 21 satoshi», «Messaggio allegato», «Non chiedere permesso». Poi uscì nella notte. Quando il sole iniziò a salire, la rete non era morta, era cambiata, più distribuita, più prudente, più consapevole. L'attacco aveva ottenuto l'opposto di ciò che voleva. Aveva insegnato a migliaia di persone che la libertà non è un'app da scaricare, ma una responsabilità da imparare. Alle 7:30, in un piccolo mercato vicino al lago, una donna comprò il pane, formaggio e caffè, pagando con Lightning. Il commerciante guardò il telefono, pagamento ricevuto. Sorrise. Funziona ancora. Dietro di lui, seduto a un tavolo esterno con un cappuccio tirato sulla testa e una tazza fumante davanti, Max osservava la scena, senza dire nulla. Un ragazzo lo riconobbe. «Sei tu, vero? Quello che ha sistemato tutto stanotte?» Max scosse la testa. «No. Io ho solo spiegato alcune cose. La rete l'hanno tenuta viva quelli che hanno ascoltato, verificato e agito». Il ragazzo si sedette. «Perché lo fai?» Max guardò il lago. Per qualche secondo sembrò cercare una risposta tecnica, poi ne scelse una semplice. «Perché ogni volta che qualcuno può scambiare valore senza chiedere permesso, il mondo diventa un po' meno feudale». Il ragazzo rimase in silenzio. «E se tornano?» chiese. Max beve un sorso di caffè. «Torneranno». «E allora?» disse il ragazzo. Max posò la tazza. «Allora saremo più pronti, più numerosi, più difficili da spegnere». Sul telefono del commerciante arrivò un altro pagamento, poi un altro ancora. Piccole scintille in una rete invisibile. Nessun proclamo, nessun ministro, nessuna banca, nessun permesso. Solo persone, valore, consenso. E in mezzo a quell'architettura di libertà, Max appariva per ciò che era davvero in quella storia. Non un capo, non un salvatore, non un profeta. Un costruttore. Uno di quelli che, quando il mondo pretende obbedienza, accende un nodo e insegna agli altri a fare lo stesso. Come state? Io sono Carmine e benvenuti nel mio podcast. Eccoci, ciao a tutti ragazzi, benvenuti, ben ritrovati in questa nuova puntata. Non faccio tanto le presentazioni per le lunghe, voglio solo dire una cosa: la storia che avete appena ascoltato è ovviamente storia romanzata, una storia di fantasia, però secondo me descrive molto quello che andremo a vedere in questa puntata. Io quasi ti lascio la puntata, ti ricordo solamente che questo è un podcast ospitato nel gruppo Telegram Bitcoin Labs. Attualmente lo trovi con la ricerca Telegram, tutto attaccato, Bitcoin Principianti. Non è un gruppo esclusivo per principianti, tutti sono i benvenuti, anche chi è più avanzato di livello. Parliamo di tutto, anche se inizialmente il gruppo si chiamava Bitcoin Principianti, adesso siamo Bitcoin Labs. Trovi molte più informazioni comunque su bitcoinlabs.space, così potrai farti un'idea più precisa. Io senz'altro ti lascio al podcast di oggi e ti lascio quindi con la sigla.
Il sogno proibito, Bitcoin, il risveglio digitale, un mondo senza catene, ecco il reale, la vera libertà, senza confini. L'incensurabilità del nostro sole.
Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, buonasera a tutti, a seconda della parte del mondo in cui siete. Ricordiamo a tutti che questa qui è una live ospitata su Bitcoin Labs, che è un gruppo Telegram che è dedicato a chi vuole imparare a conoscere Bitcoin. Non parliamo di prezzo, non parliamo di investimenti, non parliamo di fiscalità, parliamo piuttosto di sicurezza, privacy, self-custody e libertà in modo pratico. Lo ricordo sempre, il trading è completamente bandito. Ovviamente avete anche maggiori informazioni su www.bitcoinlabs.space. Allora, intanto vedo che sta iniziando a entrare qualcuno. E questa cosa mi fa molto piacere. Siamo ancora 29, ma sono sicuro che molti si uniranno da qui in avanti. Oggi che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare una chiacchierata un po' più tecnica del solito. Io di solito faccio una sorta di monologo quando faccio le live, quando faccio il podcast. Oggi siamo però in compagnia di un ospite e ci tengo a sottolineare una cosa. Io qui, quando faccio queste live, questi incontri che sono liberi, aperti a tutti, porto davvero poche persone qui a parlare a questi microfoni perché c'è una ragione, nel senso che quando invito qualcuno, che in questo caso Massimo, ora lo presentiamo, ma si è davvero molto gentilmente prestato e ci dedicherà un po' di tempo, quando porto qualcuno qui a parlare a questi microfoni è perché io ho davvero voglia di parlare con questa persona. Ho proprio il desiderio di farmi una chiacchierata, di scambiare quattro chiacchiere e quindi abbiamo oggi Massimo Musumeci. Come stai, Massimo?
Beh, ciao, ciao a tutti, grazie, grazie dell'invito, sempre piacevole venire a fare due chiacchiere di roba seria, quindi grazie di avermi invitato e niente, tutto bene, sono un po' stanco, ma ci sta adesso. Sabato c'è il forum a Brescia, quindi non so se alcuni tra i tuoi della tua audience ci saranno a Brescia. Io ci sarò comunque a parlare un po' di sempre di questi argomenti e quindi oggi sono a disposizione, ho un'oretta di tempo, quindi sono a vostra disposizione.
Benissimo, tu sarai un po' stanchino, io in verità sono un po' emozionato. Tra l'altro non ho mai fatto segreto del fatto che per me sei stato un po' una sorta di fonte di ispirazione da un punto di vista etico e tecnologico, quindi averti qui davvero per me è un grandissimo onore.
Addirittura, grazie, grazie. Forse un po' troppo, però vabbè.
Ma è la verità, quindi. E comunque a Brescia io purtroppo non ci potrò essere per ragioni geografiche, ahimè, però mi sarebbe tanto piaciuto esserci, ecco, perché so che è un bel evento. Per i pochissimi che non ti conoscono, Max, ti va di presentarti, raccontarci un po' chi sei, che cosa fai?
Certo,
Dici
certo.
pure.
Beh, dunque, io vabbè, sono un fisico, sono un fisico dal 97 come, diciamo così, formazione. Mi sono occupato da tanto, tanto tempo di sicurezza sulle reti Unix, quindi a partire sì, circa dal 96 più o meno. E quindi prima Unix, poi Linux, quindi diciamo mi interesso principalmente degli aspetti di networking, ecco, su reti distribuite Linux. E da 12-13 anni sull'argomento di Bitcoin, che mi ha interessato, mi è sempre sembrato da prima un corollario di quello che faccio, dopo è diventato diciamo così, un must, visto la situazione generale. Quindi faccio contenuti su YouTube, anche sugli altri canali, ho un Substack, quindi un sito, diciamo così, newsletter un po' tecnico per il pubblico internazionale, dove pubblico documentazione un po' tecnica, tips, snippet di codice, un po' di roba, diciamo, per chi ha voglia un po' di sporcarsi le mani. Invece sul canale, diciamo così, cerco di stare in equilibrio tra, sul canale YouTube intendo, di stare in equilibrio tra, diciamo, cose, contenuti che oscillano tra etico e tecnico, un po' per, diciamo, contenuti etici e filosofici per un po' far capire come stanno le cose e perché abbiamo bisogno di certi strumenti, e contenuti tecnici un po' per mettere le mani in pasta e cercare di capire cosa dobbiamo fare. Ecco, praticamente è un corso di autodifesa, ecco, perché diciamo la situazione sta diventando di un certo tipo, cioè è già abbastanza rovinata da parecchio tempo, però le cose degenerano e quindi diciamo Bitcoin per una parte e altri strumenti delle altre parti dobbiamo in un certo senso difenderci, e quindi quello che cerco di fare quando diciamo faccio un po' di divulgazione è proprio quello di diciamo così condividere magari alcune competenze, alcune esperienze che ho fatto e che ci possono essere utili per difenderci un po' da quello che sta succedendo, che sta anche peggiorando. Questo è diciamo lo scopo, quindi diciamo possiamo metterci anche un po' di attivismo, ecco, dedico alcune ore al giorno a questo tipo di attività, diciamo pro bono, e quindi questo lo faccio perché devo dare il mio, cioè sento che devo dare un po' il mio contributo per questa tra virgolette causa, ecco.
Allora, sento dalle tue parole un attimo di negativismo, dopo ti dico un po' io cosa ne penso di questa situazione che stiamo vivendo. Io sono un po' meno negativo, perché penso che oggi abbiamo certi strumenti che prima non avevamo, ma ora ci arriviamo. Piuttosto, noi dovevamo, cioè o almeno dovevamo, ci siamo sentiti e dovevamo decidere un attimo quando vederci, e una data che poi non è stato possibile, in cui non è stato possibile vederci, fare questa live, era quella di settimana scorsa, dove tu eri impegnato, c'era il Lightning Summit, che è un evento su Lightning Network dedicato ai tecnici, dimmi se sbaglio.
No, giusto.
Ok, e ti volevo chiedere, cosa succede su Lightning? Cosa sta succedendo oggi su Lightning, visto che tu hai il focus, uno dei tuoi focus principali perlomeno è Lightning Network?
Allora, beh, prima di tutto, diciamo, correggo un po' una cosa, una percezione di quello che ho detto prima. Non sono negativo sull'outcome di quello che sta succedendo. La situazione è oggettivamente negativa, ma io personalmente sono positivo invece sul risultato finale. Diciamo, ci dobbiamo semplicemente difendere, gli strumenti ci sono, quindi non sono negativo sul risultato della situazione. Sono, diciamo, oggettivamente vedo che ci sono delle cose che vanno affrontate, ecco, in questo senso, quindi non questo ho detto per diciamo così precisare quello di prima. Per la domanda invece che mi hai fatto, sì, il Tuscany Lightning Summit è un evento a porte chiuse che si verifica una volta all'anno, dove si incontrano sostanzialmente la maggioranza delle persone che lavorano su Lightning, ma vorrei estendere, si potrebbe estendere anche a layer superiore, diciamo così, è un evento dove, quindi privato, cioè diciamo così su, sì, privato, dove appunto ci si incontra solo per, diciamo così, condividere informazioni circa ciascuno quello su cui sta lavorando, vedere dove siamo arrivati, quali sono i progressi, quali sono le novità, diciamo è una specie di brainstorming con anche diciamo così novità dei vari progetti che ci sono in giro, ecco. Quindi vediamo, di solito ci sono più o meno sempre un po' le stesse persone, cioè vediamo, non so, c'è John Carvalho, c'è Peter Todd, di solito ci sono quelli di RGB, c'è Roy di Breeze, ci sono quelli di Blockstream, un po' diciamo così queste persone. Ecco, io ci sono io e altri che si occupano a vario titolo, insomma, dei layer superiori. Quindi un evento interessante, molto concentrato perché sono praticamente 2 giorni, quindi c'è un po' da pedalare. Io di solito cerco di un po' raccontare alcune cose. Sul mio canale sono riuscito a fare un paio di contenuti su questi argomenti. In particolare, magari ne parleremo probabilmente anche più tardi, c'è qualcosa di interessante anche secondo me, sui potenziali, ma anche sui limiti di Lightning, nel caso in cui appunto l'adozione salga molto molto, ecco, magari ne parleremo nelle prossime domande. E questo è più o
Ma
meno.
c'è qualcosa che ti ha colpito particolarmente su Lightning, di magari qualche progetto che si sta concretizzando o che è in previsione di concretizzazione? Hai visto, non so, qualche novità particolarmente interessante quest'anno? Oppure, diciamo, tutto sommato, i limiti di Lightning che oggi conosciamo ci sono e sembra un po' che la situazione si stia un po', appiattendo e sia stagnante.
Dunque, allora, progetti ce ne sono, progetti anche che migliorano. Uno di questi è senz'altro Arc, secondo me è un progettino promettente. Quindi questa cosa qua, questo progetto lo trovo uno dei più interessanti. Poi ci sono evoluzioni tipo Breeze e la sua libreria SDK, adesso con Liquid e Spark, c'è RGB, altro progetto che, ecco, io personalmente non trovo incredibilmente interessante, però diciamo così, si sta anche questo pian piano evolvendo. E quello che posso dire, è che secondo me, ecco, quello che vedo di buon occhio è il fatto che secondo me i progetti che ci sono dovrebbero consolidarsi piuttosto che andare a espandersi in modo, cioè ad aumentare di numero. Per esempio, progetti come Bolts, per esempio, trovo un progetto fondamentale per l'ecosistema. E secondo me, ecco, quello che il lavoro che stanno facendo su Boss è un lavoro coerente, costante, in continua evoluzione e è assolutamente un caposaldo su cui si stanno sviluppando anche tante altre cose. Lo stesso Breeze lavora quando lavora con Liquid utilizza Boss. Lo stesso, adesso stanno lavorando su un'implementazione, un'integrazione di Arc. Quindi devo dire che Boss, secondo me, è uno dei progetti più interessanti, più costanti e coerenti, e anche penso forse uno dei pochi che sia effettivamente profittevole. Ecco.
Sai cosa,
Dunque.
Max? Hai toccato due punti che sinceramente non avevo previsto di affrontare, ma già che stiamo facendo due chiacchiere, facciamole per davvero, cioè nel senso, sicuramente è vero, cioè quello, io approvo tutto quello che hai detto, nel senso, Bolz, perché comunque è un tassello, è un bridge molto importante, che in una fase di transizione, di adoption, indubbiamente può aiutare, però non pensi che avremmo bisogno di più bolts e non di un unico bolts? Cioè, nel senso, alla fine tantissimi dati di transazione passano attraverso questo attore. Tu non pensi che avremmo bisogno io so cosa pensa Killian, e lui è un po' d'accordo con me, nel senso, vorrebbe più competizione, più competitor che fanno questo lavoro. Tu invece, cioè, lo vedi come unico tassello, unico attore che si comporta e serve da bridge tra i vari, chiamiamoli layer, anche se per me l'unico layer è Lightning, oppure sarebbe auspicabile una situazione di maggiore competizione, magari avere più alternative piuttosto che un attore?
Allora, sono d'accordo, è sempre con qualunque cosa molto meglio che ci siano diversi attori. Questo vale assolutamente anche per Boltz. Boltz è open source, quindi teoricamente si può implementare, eccetera. È una cosa in cui, tra l'altro, mi ero un annetto fa mi ero cimentato. Poi però non ho potuto insistere più di tanto, perché effettivamente non rilasciano uno straccio di documentazione reale, nel senso che la documentazione che c'è non è effettiva rispetto alle release, quindi è veramente veramente complicato implementarlo da una parte, quindi è una cosa che è veramente molto complicato da fare per chi non conosce la loro stessa il loro stesso setup. Quindi non si tratta solo di codice, con un sistema come questo non è solo questione di codice, non è un'applicazione che si installa e chi si è visto, ma si tratta di un sistema con diversi elementi che interagiscono, quindi è una cosa complicata da riuscire a, cioè, che uno dovrebbe avere una visione di insieme del sistema così come è adesso, come funziona adesso, quindi cosa che non rende la situazione banale. Loro stessi non rilasciano della documentazione, ne parlai anche con lui e lui sì, disse anche lui che bisognerebbe averne di più, però poi quando gli dissi sì, però non date documentazione che ci consenta di farlo, e lui disse sì, la documentazione è immaginata per noi, e quindi sì, chiaramente questo è un po' un collo di bottiglia. Quindi assolutamente sì, ce ne vorrebbero di più, così come ci vorrebbero più nodi Lightning Network, ci vorrebbe più interconnessione, più liquidità sulla rete, tutte cose che è difficile ottenere, perché purtroppo uno dei problemi, qui vengo anche a una cosa che hai detto tu prima, uno dei problemi maggiori di Lightning Network rimane essere diciamo così, la complessità. Ecco, diciamo al giorno d'oggi, dopo anni di batti e ribatti su Bitcoin layer principale, più o meno molte persone, diciamo così, non tutti, no? Diciamo una buona fetta di persone ha capito come si fa a gestire i propri fondi con un dispositivo, come si fa il backup, insomma mi auguro che molti lo sappiano già fare, quindi è una cosa che, diciamo così, superato il primo scoglio, è relativamente semplice da fare, anche se poi transare è una cosa che richiede un pochino di attenzione per motivi appunto di riservatezza. Su Lightning si apre un mondo tutto diverso che, diciamo così, esprime vantaggi incredibili, ma anche complessità molto maggiori. Quindi nel momento in cui si vuole andare self-custodial, diciamo essere indipendenti 100% con Lightning, la questione diventa decisamente più trick, ecco. E quando dico self-custodial non intendo, diciamo così, usare, non so, Phoenix o un wallet che, per quanto uno abbia le chiavi, però insomma non è esattamente quello che si intende. Abbiamo ancora un paio d'anni, secondo me, per migliorare da una parte la UX, quindi l'esperienza utente, e dall'altra parte per migliorare la diffusione di Lightning in modo che le persone, diciamo, lo capiscano di più. Perché comunque, secondo me, il layer di pagamento, quindi il layer 2, che adesso è una cosa, diciamo così, se vogliamo, un pochino per smanettoni, così un po' fa curiosità, però la gente la usa poco. Secondo me, da qui a 2 anni diventerà necessario, man mano che vengono strette le maglie, man mano che si stringe, che non si può più usare il contante, che le cose vengono sempre più tracciate, che l'euro digitale, chi più ne ha più ne metta, diventerà sempre più importante l'layer di pagamento. Cioè, l'layer di pagamento è lo strumento. È ancora più importante di Bitcoin on-chain, perché Bitcoin on-chain è il settlement, è il layer di settlement. Ma non puoi fare con stand on-chain, non puoi fare quello che è veramente necessario fare per strozzare il sistema finanziario, perché il sistema finanziario si nutre di transazioni, cioè alla fine, e non solo. La coercizione e il controllo si basano sulle transazioni. Cioè, se tutti noi avessimo Bitcoin, li tenessimo lì da una parte, li accumulassimo e li gestissimo con un dispositivo e li tenessimo fermi, eccetera, eccetera, faremmo sicuramente il nostro interesse da un punto di vista di preservazione del potere d'acquisto, ma non faremmo, non andremo ad agire contro il tracciamento, contro la coercizione, e soprattutto continueremo ad alimentare, usando comunque i sistemi di pagamento tradizionali elettronici, andiamo comunque ad alimentare i criminali bancari, i criminali statali e tutti questi delinquenti autorizzati che usano proprio le nostre transazioni per, da una parte, drenare denaro fuori dal sistema produttivo, denaro e valore fuori dal sistema produttivo, e dall'altra parte impoverirci e poi naturalmente tracciare e bloccarci, e, diciamo, creare coercizione. Quindi tutto questo si basa sulle transazioni. Ecco, forse sono uscito un po'
Certo.
dal
No,
seminario.
no, no, hai in realtà centrato il punto della questione, cioè nel senso, quando noi parliamo di layer superiori, quando noi parliamo di Lightning, di utilizzare Bitcoin come mezzo di scambio, in realtà, al di là della questione puramente tecnica, poi questa cosa qui si riflette effettivamente su quelle che sono le nostre libertà individuali e quindi è un argomento di grande importanza. Hai citato prima Ark, ecco un'altra cosa che ti vorrei chiedere, che in realtà è una domanda che mi hanno fatto, non voglio entrare nella questione di Ark anche perché non ne ho le conoscenze così approfondite, posso solo dire
Ma
che
sì,
al
perché è una
momento
cosa
io non...
molto in evoluzione. Questa è una cosa ancora molto in evoluzione e abbastanza complessa, ecco.
Molto complessa, secondo me è così tanto complessa che quando qualcuno del team di Ark va a raccontare come funziona, per quel poco che ho capito, in realtà non è che proprio tutto viene detto al 100%. E da qui mi hanno fatto una domanda che io ti faccio, ma poi magari è una domanda un po' da diciamo complottisti, però mi è stato detto, ma non è che si sta spingendo molto su Ark per togliere risorse allo sviluppo di Lightning, per mettere un po' a freno Lightning, perché se ci pensi effettivamente Lightning consente di recuperare anche tanta privacy se utilizzato rispetto a Bitcoin on-chain, si intende, se utilizzato in un certo modo. Secondo te questa è una domanda da paranoici che magari non ha senso farsi, oppure bisogna sempre stare così, con occhio critico e seguire gli sviluppi sempre bene?
Allora, dunque, su Arc, io ho, diciamo, in programma di fare un'analisi molto precisa nel momento in cui sarà disponibile, sarà stato implementato all'interno di Bolt, e quindi si potranno fare dei test proprio in mainnet, eccetera, e andare quindi a analizzare bene un po' cosa succede a livello di privacy, che cosa che al momento non è molto fattibile se non appunto in via teorica, ma a me non piace molto la via teorica. Quindi su quegli aspetti lì c'è un attimo da guardarci bene con dei test. Su questo aspetto, diciamo così, complottista, allora io ti dico, dopo quando rispondo a queste cose qua, dopo mi sento sempre dare delle critiche, ma io personalmente su Bitcoin il complottismo, francamente, non proprio c'è il complottismo, la paura delle cose non la vedo, perché Bitcoin è un protocollo aperto, è un protocollo chi vuole entra, chi non vuole non entra, il codice è aperto, la discussione è pubblica, quindi tutto quello che il protocollo mi consente di fare lo faccio, lo posso fare, poi dopo il progetto vive o muore da solo a seconda dell'adesione che trova. Quindi, tutto sommato, secondo me, qualunque cosa venga fuori, qualunque cosa si provi a fare, va tutto bene. Tanto c'è chi ci garantisce la cosa è il protocollo. Quindi, tutte quelle discussioni, no, che sono saltate fuori, anche su altre cose. Sugli ordinals, sulle fee, quando c'è stato il picco di fee on chain, insomma, tutte queste cose. Secondo me, uno può fare delle cose su Bitcoin che possono essere più o meno etiche, più o meno filosofiche, più o meno in linea con l'idea originale, quella che immaginiamo potesse essere stata, ma alla fine, tutto va come deve andare, cioè, secondo me, quindi non mi preoccuperei più di tanto. L'unica cosa che io dico è che probabilmente c'è un po' di dispersione, cioè probabilmente
Ecco.
ognuno tira fuori un progetto nuovo perché si può fare tante cose, lo tira fuori, poi quello che succede è che dopo un po' magari questo progetto si arena oppure uno si rompe le palle di andare avanti e quindi ne fa un altro. E via di seguito, ma anche gente un pochino, tipo, se vogliamo prendere un esempio, anche Breeze all'inizio la libreria era fatta in un certo modo, usava certi strumenti, e poi ogni release cambiava tutto, tu stavi sviluppando su quella, non andava più niente, cioè, è chiaro che co così facendo non fai interessi di nessuno, però sono cose che poi muoiono da sole, ecco. Quindi non mi preoccuperei più
Dici
di
tu,
tanto.
al massimo abbiamo solo perso tempo ed energie, ecco, in questo senso qui, ma non che
Sì.
si va a fare un danno retroattivo.
No, danno no. Perdere tempo è comunque un danno. Però
Certo.
il protocollo è libero, quindi se io voglio inventarmi qualunque cagata che mi viene in mente e il protocollo me lo consente, lo posso fare. Poi se nessuno questa cosa che invento se la cagherà mai, ecco che ho buttato via del tempo, però diciamo così, è l'insieme delle persone, è l'insieme della libertà delle persone che incanalata dentro il protocollo decide. Questa è la differenza sostanziale col sistema tradizionale. Il sistema tradizionale è un sistema guidato dove ci sono per poche persone che in base ai loro personali interessi, gli interessi delle oligarchie decidono cosa tu devi fare, cosa puoi fare. Qua invece siamo in una situazione in cui c'è una regola senza regolatore, e chiunque può entrare e chiunque può usare il suo cervello per fare qualunque cosa. Questa è la cosa bella, ecco. È la vera rivoluzione.
Assolutamente. Infatti io credo che sicuramente la lotta, chiamiamola così, la lotta non violenta si intende, passa per il piano tecnologico, ma il vero snodo centrale, la vera lotta che noi siamo chiamati a fare per mantenere le nostre libertà, secondo me passa più, molto di più, da un piano culturale piuttosto che da un piano tecnologico, perché se ci pensi bene, oggi abbiamo strumenti molto potenti. Voglio dire, Bitcoin è un arsenale, diceva qualcuno. E diciamo che, dal mio punto di vista, o almeno per come la vedo io, attenzione, poi le mie parole rimangono solamente una mia opinione, però dal mio punto di vista una grande fetta della vittoria sarà data da una battaglia culturale, cioè nel senso da creare una cultura della privacy, da creare una un'alfabetizzazione tecnologica, sì, e quindi passa secondo me molto da lì, dal mio punto di vista. Hai parlato prima di tempo, e parlando di tempo ancora prima vi ho detto, ok, io sono un po' su Bitcoin da 12 anni circa, poi non vorrei aver capito male, correggimi se sbaglio, e quindi tu hai visto diverse...
Sono circa dal 2014, più o meno.
Dal 2014, ok, quindi hai visto, diciamo, diversi sviluppi, diverse ere su Bitcoin. Io ti volevo chiedere, dal momento che io quello che vedo oggi, nonostante c'è molta, da alcune parti vedo molta negatività, però io quello che vedo oggi rispetto anche solo a 5 anni fa è molta più propensione a imparare Bitcoin, a cercare di capirci qualcosa. Voglio dire, 6 anni fa, 7 anni fa, non è che si poteva parlare con un amico al bar di Bitcoin. Oggi invece comunque riesce a intavolare una discussione, che poi non comprendono l'importanza di questa cosa, è un altro discorso, però io adesso vedo un terreno molto più fertile rispetto e stiamo, io sono a contatto ovviamente con molte persone in Europa, e penso che in Europa il terreno sia molto più fertile che in America Latina, che è dove vivo io, ok? Perché che se ne dica, comunque il grado, diciamo, l'alfabetizzazione culturale, l'alfabetizzazione tecnologica in Europa dal mio punto di vista è molto più alta, ovviamente parlo statisticamente, non considerando la singola persona, è molto più alta rispetto che in altre parti del mondo, dove anche da un punto di vista economico ci sono altre cose di cui preoccuparsi. Tu come la vedi? Cioè, vedi un terreno fertile? Vedi che in questi anni c'è stato effettivamente un miglioramento che possa spingere Bitcoin nella direzione in cui noi lo vogliamo spingere, cioè in una visione, in un'ottica un po' cypherpunk, oppure tutto sta andando a rotoli, tutto è perduto? Tu come la vedi?
No, assolutamente no, non è tutto perduto per niente, anzi ti dico, da un certo punto di vista è quasi divertente vedere questi poveri coglioni che si arrabattano combinarne una dopo l'altra, fa quasi un po' ridere, no? Quindi no, assolutamente non è negativo, però non è negativo per quelli che vogliono un attimo sbattersi e un po' imparare le cose, eccetera. Quindi, per esempio, tutte le persone che, come hai detto tu, quelli che sono, diciamo così, fertili a parlarne, anche che magari sono fuori dal sistema di Bitcoin, però sono interessati a capire, è tutta gente che potenzialmente si può salvare. Ecco, andremo in un futuro in cui ci saranno quelli che hanno deciso che vogliono investire su loro stessi e salvarsi, e salvare se stessi, la loro famiglia, i loro figli, e quelli che invece si adegueranno e andranno avanti con qualcuno che pensa per loro, e quindi rimarranno così. Ma è giusto che sia così, cioè è giusto che esista chi... Certo. Chi sta bene così, cioè chi sta bene così, è giusto che stia così, può andare bene. Noi diciamo abbiamo deciso di prendere una strada diversa. Questa strada diversa è più in salita, chiaramente, perché è la scelta di non adeguarsi, però effettivamente c'è molto, molto fermento. Devo dire che la community italiana, benché in Italia le condizioni di, come dire, attorno a Bitcoin sono molto ostili, perché ovviamente l'Italia è un paese che ha bisogno di denaro, e quindi chiaramente i cittadini sono spremuti come limoni e quindi tirano su soldi da ovunque possono tirarli su, e quindi chiaramente è un ambiente ostile per Bitcoin. Però forse proprio per quello c'è una grandissima, una community veramente interessata, in crescita. Sono molto soddisfatto anche quando vado in giro, perché vedo persone anche della mia generazione o anche più grandi di me che si interessano, e questo mi fa molto piacere. Quindi sono assolutamente, assolutamente positivo su questa cosa. Bisogna tenere duro, ci saranno momenti difficili, però insomma, chi sta orchestrando non è assolutamente in grado, non fatevi intimorire, non sono assolutamente in grado di fare nulla, non sono assolutamente in grado, hanno bisogno della paura, hanno bisogno che voi rimaniate dentro il sistema finanziario tradizionale, perché l'unico modo per spolparvi, per succhiarvi e per tenervi schiavi, cioè è la condizione indispensabile. Fin tanto che ci sono persone che stanno nel sistema finanziario, finché ce ne sono, c'è coercizione, c'è controllo, c'è censura e c'è potere. Quindi essere qua, studiare, imparare sono le cose fondamentali, ecco.
In una cosa, Max, sono bravi. Sono molto bravi con la violenza e con la coercizione. Solo queste due cose. Solo queste due cose. Da un punto di vista culturale, intellettivo, di astrazione, è chiaro che stanno molto indietro, altrimenti avremmo già il nostro euro digitale funzionante, ma non ce l'abbiamo, e la roadmap viene sempre più posticipata, perché effettivamente anche per loro è una grande scommessa. Cioè, voglio dire, io mi metto nei loro panni, tra virgolette, e penso che dopo, se il loro tentativo non va a buon fine, potrebbero volerci decenni per poi farlo andare a buon fine. Quindi secondo me loro non sono neanche loro così tanto convinti di riuscire, soprattutto per la situazione geopolitica odierna, di riuscire a portare avanti e a concretizzare questa cosa secondo una visione, secondo la loro visione. Sì. E loro sanno benissimo che adesso Bitcoin si comporta come una sorta di cane da guardia, cioè loro sanno benissimo adesso che se fanno qualcosa male o se tirano un po' troppo la corda, il rischio è che molte persone abbracceranno sempre di più Bitcoin. Quindi, ecco, nonostante la negatività che c'è in giro, questo è un messaggio che voglio dare a tutti, davvero non c'è nulla di scritto, non c'è nulla di certo, la partita è ancora aperta, non abbiamo ancora vinto nulla, ma la partita è tutta da giocare e possiamo giocare, possiamo essere noi i giocatori di questa partita.
Ecco, volevo aggiungere una cosa, se posso, che ho visto, certo. Ho visto qua un paio di domande qua dentro la chat che sono cose che vale un attimo la pena di dire. Allora, qui c'è una persona che chiede quali altri strumenti oltre Bitcoin. Ecco, Bitcoin è il lato di libertà finanziaria e libertà di espressione, cioè Bitcoin non è solo libertà finanziaria, è anche la libertà di poter transare. Alla fine è libertà di potersi esprimere, no? Libertà di poter essere in grado di trasferire valore, quindi anche pensiero. Quindi questo per Bitcoin. Ci sono, bisognerebbe anche mettersi lì e cominciare a boicottare altri strumenti e utilizzarne altri. Per esempio, nel nostro quotidiano, ecco, l'uso per esempio di Linux al posto di usare sistemi chiusi tipo Windows o simile è assolutamente già quella una scelta libertaria. Quindi iniziare a boicottare tutto ciò che è invasivo, tutto ciò che ha un potenziale intrusivo Già questo è un'ottima cosa, anche se non c'entra direttamente con Bitcoin, però è correlato. Quindi tutto quello che è open source, tutto quello che è libero a entrare, libero a uscire, anche quello va sempre considerato. Cioè, quando una cosa è libera nella sua, cioè non mi obbliga a entrare e non mi tiene fuori per forza, quando ha questa caratteristica, è una cosa etica. Quindi per questo motivo il sistema finanziario tradizionale è uno di questi motivi, il sistema finanziario tradizionale non è etico e ingiusto perché esclude, perché può usare l'esclusione per punire, può usare l'obbligo di entrare quando tu non lo vuoi. Non lo vuoi. Quindi tutti questi strumenti, la prima cosa che uno dovrebbe fare è cominciare a boicottare gli strumenti che non seguono questo tipo di filosofia, quindi conti bancari, strumenti finanziari tradizionali, software chiuso, software che raccoglie informazioni, per esempio Google è tanto bello e comodo, però chiaramente ha il suo volto scuro. Insomma, fare un pochino di cernita su queste cose. Questo per quanto riguarda questa domanda. Poi c'è Micaela che chiede se sabato sarò a Bitcoin Forum. Sì, ci sarò. E tra l'altro il mio talk è alla mattina di sabato, quindi palco verde, mi sembra. Quindi benvenuti tutti quelli che vogliono venire. E l'ultima domanda.
Quando ti vedono, ti possono salutare, ti fa piacere che si scambia due chiacchiere.
Ma
Ecco,
certo,
quindi
sono lì
allora,
apposta anche.
una cosa ora non è che la dico perché sei qui, Max. È una cosa che io penso in generale. Io ho un'ottima stima di te, Max. A differenza di alcune magari persone che divulgono, che comunque hanno sempre il mio massimo rispetto, io ti vedo una persona particolarmente magari educata. Io penso che questa cosa qui, cioè l'educazione che c'è una persona, va sempre di pari passo poi con la sua preparazione. Per cui ti stimo davvero tanto. Ecco, se incontrate Max al BitCare, penso che a te fa tanto piacere anche solo scambiare due chiacchiere, no?
Sì,
E quindi ci tenevo a
certo,
dirlo.
volentieri, volentieri, assolutamente. Di solito sono, quando ci sono questi eventi, quando ci sono anche degli eventi piccoli, tipo dei meet-up, delle cose così, io a volte mi invitano, vengo volentieri, vengo anche per così fare due chiacchiere e soprattutto per spronare un pochino, perché delle volte vedo persone molto titubanti che magari hanno preso la pillola arancione, ma sono rimasti comunque titubanti e io posso anche servire come trigger di incoraggiamento. Quindi benvenuti, certo, assolutamente sì. Quindi
Volevi rispondere all'altra domanda anche, che sui layer superiori?
sì, layer superiori, qua intendiamo, e qui magari dico anche una parola, layer superiori intendiamo, diciamo, lo sviluppo verticale su Bitcoin, dove il layer principale è un layer di settlement dei layer superiori. Quindi noi possiamo, per esempio, su Lightning Network, noi andiamo su appunto un layer superiore dove, una volta che i canali sono aperti, andiamo a scambiare valore off-chain, quindi senza usare la chain principale, quindi la chain di Bitcoin. E andiamo a usare la chain solo quando andiamo a chiudere la relazione finanziaria o quando c'è una, tra virgolette, disputa. Quindi si usa la chain quasi come il tribunale quando succede qualcosa. Quindi si tende in questo sviluppo a layer, si tende a interpellare il layer principale solo quando è strettamente necessario. E qui mi collego a una cosa molto, secondo me, importante che è emersa anche nel Lightning Summit, che è il fatto che lo spazio blocco, lo spazio a disposizione, il block space, sulla chain di Bitcoin è una risorsa scarsa. è una risorsa scarsa e quindi dobbiamo ragionare in quest'ottica. Cioè, se noi immaginiamo Bitcoin come adottato in modo diffuso, dobbiamo considerare che chiaramente questo tipo di adozione deve andare per forza sui layer superiori, quindi su Lightning Network e su altri che possono esserci, ci metto dentro anche Arc, eccetera, eccetera. Così deve essere perché chiaramente non possiamo scalare sulla chain principale. E addirittura John Carvalho parlò di questa cosa proprio in quell'occasione lì. Ci troveremo probabilmente al punto che quando Lightning Network sarà veramente utilizzato in modo diffuso, dovremo in un certo senso trovare dei compromessi tra trust limitato e capacità. Quindi, siccome la capacità in termini di block space è limitata, arriveremo a un punto in cui dovremo gestire un po' un trust limitato, perché dovremo, per esempio, già oggi decidiamo con chi apriamo i canali, decidiamo il nodo con cui appunto andiamo a stabilire questa relazione finanziaria, chi è, chi non è, se è online spesso o prevalentemente, se invece è il nodo instabile. Perché lo facciamo? Lo facciamo per avere meno probabilità possibile di dover ricorrere a una chiusura forzata e quindi andare a interpellare la chain principale, no? Quindi certo, probabilmente in un futuro non tanto lontano, quando Lightning Network crescerà molto, dovremo, diciamo così, anche ragionare su un certo tipo di trust limitato, perché l'accesso al, diciamo così, al tra virgolette giudice on chain sarà un accesso limitato e probabilmente costoso, perché chiaramente
sì, per forza
esatto,
ecco. Per forza. Senti, visto che siamo in chiusura, avremmo fatto tipo il 5% di quello che avrei voluto chiederti, ma visto che
c'ho ancora un quarto d'ora, se vuoi, quindi vai
ok pure. Ok, vabbè, non voglio abusare troppo della tua gentilezza, no, onestamente. Però a proposito di invece strumenti, possiamo definirli agoristi, strumenti che ci consentano, ecco, di recuperare sovranità da tanti punti di vista. Tu hai messo in piedi due progettini che secondo me sono carini. Satsmobi e il P2P di Bitcoin Voucher Bot. Siccome c'è una domanda che ti voglio fare per forza su questa cosa qui, però te la faccio tra un po', ti va di parlarcene così velocemente di certo, che cosa sono e come funzionano?
Certo. Allora, beh, intanto sul P2P di Bitcoin Voucher Bot devo dire che il lavoro di sviluppo più consistente è merito di Luke, che è un volontario che lavora con me, che lavoriamo assieme su questo progetto. E questo è un'evoluzione del Bitcoin Voucher Bot di prima, che era, diciamo così, centralizzato. Come avevo detto all'inizio, quando le condizioni, diciamo così, per poterlo runnare in modo centralizzato legalmente, chiaramente, fossero finite, non sarei stato più dell'idea di mandarlo avanti, ecco, a differenza di altri soggetti che si vantavano del KYC less in passato, che poi adesso si sono piegati, hanno chinato la testa per continuare a fare le foto sui social col pollice alzato. Esatto. Noi abbiamo deciso di chiudere questo capitolo perché non era sostenibile e siamo andati sul peer-to-peer. Ecco, quindi
non era eticamente sostenibile, chiariamo questa cosa, cioè
non era eticamente sostenibile. Esatto, quindi ci siamo concentrati sul peer-to-peer, quindi Bitcoin Voucher Bot peer-to-peer è un'app che sta sotto sia sotto Telegram che sotto il web, che è sotto Onion, che è ancora all'inizio, quindi ha bisogno ancora di liquidità. È un'app che permette di fare scambio sull'IT network tra privati, quindi non c'è niente di centralizzato, c'è uno scambio tra Tiz e Caio, gestito tramite una chat cifrata end-to-end e con dati persistenti cifrati per una settimana, quindi una roba molto riservata, basata su pseudonimi, insomma, con tutte le cosine al suo posto, che è in continua evoluzione appunto grazie a Luke. Funziona bene, secondo il mio punto di vista. Ha bisogno ancora di liquidità, perché, come ha detto, sono più le persone che vogliono comprare di quelle che vogliono vendere. Ci possono essere dei markup anche consistenti, perché chiaramente chi vende vuole, per il fatto che vende Bitcoin, quindi una cosa pregiata, vuole avere un markup, quindi ci mette sopra un premium, e quindi ci può stare, cioè secondo me è più che giusto.
Libero mercato.
Quindi secondo me è una cosa su cui stiamo spingendo parecchio, di cui anche parlerò un pochino anche nello speech che farò, quindi molto carino. SatsMobi è un progetto che fino a qualche settimana fa era completamente custodial, è sostanzialmente un wallet Lightning Network sotto Telegram, creato proprio per dare voce alla, diciamo così, al fatto che diciamo, la comunicazione, i messaggi sono sostanzialmente comunicazione di valore, la comunicazione di valore è comunicazione di informazioni, e poi recentemente è evoluto in una versione self custodial, dove appunto c'è che è basato su Breeze SDK, quindi su una libreria di Breeze che a sua volta si appoggia su Bolts per degli swap sotto Liquid, quindi è una cosa che non è pura Lightning, però diciamo per l'utente è un'esperienza Lightning. L'utente ha le sue chiavi, che può restaurare in qualunque momento sotto Green, per esempio, avendo accesso completo ai fondi, mentre sotto il bot invia e riceve fondi Lightning Network usando un PIN, che è la soluzione, diciamo, che abbiamo trovato. E nel prossimo futuro...
Cioè, in pratica, scusami se ti interrompo, però ci sta bene qui questa cosa. Cioè, in pratica, quando io pago un invoice Lightning da SatsMobi, però di fatto è come se sto pagando, visto che si appoggia a Bolts, se ho capito bene, sì. Dal nodo di Bolts.
Allora sì, si appoggia sulla libreria di Breeze, quindi Breeze è a sua volta nello stack, quindi teoricamente poi Breeze potrebbe cambiare le cose, potrebbe fare come gli pare, non è detto che, cioè su Bolts non possiamo dire, però diciamo che quello che possiamo dire è che l'operazione attraversa uno swap che è gestito da Breeze, quindi Breeze si può appoggiare a Bolts, ma si può appoggiare a quello che gli pare teoricamente, e quindi sì, sostanzialmente quello che succede è che l'invoice viene generata dallo stack di Breeze, quindi non da un nodo... diciamo così proprietario, ma viene generato in quella maniera lì e dà origine a dei fondi che arrivano in Liquid, quindi diciamo
questo
così,
quando ricevo quando invio invece è come se io sto pagando dal nodo, sì, di Bolts, perché è lui che fa lo swap.
Quando paghi sostanzialmente è la stessa cosa, sì, diciamo avviene uno swap in entrambi i casi. Adesso per una situazione di compatibilità è stato mantenuto un micro wallet compatibile col precedente, che serve per ricevere fondi molto piccoli, che invece con lo swap sono un po' complicati da gestire, quindi cioè, con uno swap fai fatica a swappare 100 sat, quindi certo. È stato mantenuto questo per il momento, finché non troviamo una soluzione diversa, questo micro wallet a Coté, che è un wallet Lightning puro, che però è custodial, che serve appunto per micropagamenti di dentro, ecco. Quindi in quel caso lì è una transazione Lightning pura. Però nelle prossime release questo qui sarà assorbito. Ecco.
Ok, quindi ci sarà solo la parte safe. Però
Sì.
ti voglio fare, ecco, qui è la domanda che ti voglio fare. Poi vedi tu se rispondere, non rispondere, vai tranquillo. Questi due servizi, adesso correggimi se sbaglio, però ho visto che stanno, tra virgolette, su due nodi Lightning diversi, c'è cioè uno di SatsMobi, uno di Bitcoin Voucher Bot del P2P. Ma al di là di questo, è mai venuto qualcuno da te a chiederti, fammi vedere il routing che è passato attraverso il nodo, aprimi il nodo?
Mamma mia, no, no,
No, ok.
no, e poi comunque, allora, adesso piccola indiscrezione. Allora, per quanto riguarda SatsMobi, la questione oramai non si pone più perché
Certo.
adesso è diventato self-custodial. Il voucher bot, al momento, diciamo, c'è un nodo che si occupa di così gestire le operazioni anche se non detiene, diciamo così. Adesso stiamo lavorando, c'è Luke che sta lavorando su una modifica con la quale andremo ad utilizzare probabilmente anche lì Breeze per cavar via anche quell'aspetto lì. Quindi, diciamo, per cercare di risolvere completamente la cosa. Diciamo che in entrambi i casi il nodo non detiene, ecco, quindi è un nodo di coordinazione più che altro. Però sicuramente vorremmo rimuovere del tutto questa cosa, anche perché comunque il nodo è sempre una cosa che è molto complessa da gestire, costosa, insomma, è una roba che se si può eliminare è meglio, ecco, a livello perlomeno di questo tipo di servizi.
Benissimo, benissimo. Ok, bene Max,
Ah,
io direi
ecco,
che ci
scusa.
siamo. Dimmi,
Scusa,
dimmi, dimmi.
prima di chiudere volevo aggiungere un'altra cosa che mi riallaccia ad una domanda e a un altro progettino che stimola molto. Secondo me, che qua vedo nelle domande che viene chiesto, penso che ci sia la possibilità che Lightning diventi più scalabile e trovi modi più semplici per essere usato da tutti, perché avere un nodo Lightning oggi è abbastanza complesso. Ecco, bello questa domanda perché mi porta a parlare di una cosa velocemente che sì, secondo me sì, ci sono possibilità di mettere su nodi anche in maniera abbastanza sem più semplice, ecco. Non è ancora semplice, però è via via più semplice. E avevamo messo a disposizione perché io su questa cosa dei nodi semplici è una cosa che ci studio parecchio perché è un
Intendi
elemento.
tipo LDK, queste cose qui?
Intendo per esempio il progettino che ho messo fuori che si chiama Nimble Node, che sostanzialmente è un neutrino sostanzialmente per installarlo su una VPS. Io, come dicevo, cerco molto di smanettare su questioni relative ai nodi, perché secondo me il futuro sarà un nodo per ciascuno e questa implementazione qua che vi invito a, se avete voglia, ne parlerò anche sabato alla conferenza, ma lo trovate sul mio repository GitHub, è un progettino che vi consente di runnare in modo non banale, non triviale, però comunque molto più semplice, un nodo molto light su una VPS. Vantaggio di una cosa del genere, cioè ci sono dei trade-off. Trade-off è che ovviamente sei su una VPS, quindi qualcuno ti può spegnere la macchina da un momento all'altro, chiaramente. Quindi questo è una sfiga. Però dall'altra parte tu puoi fare un deploy facile, resettarlo, fare di nuovo deploy da un'altra parte, migrare, puoi fare tante cose che ovviamente con l'hardware di casa difficilmente puoi fare. e puoi far girare soprattutto un nodo che sia un nodo vero, cioè non il nodo che fai nel Raspberry a caso che non è affidabile, ma un nodo che ti consente anche di metterci un pochino di soldini in alcuni canali. Quindi ecco, quello che suggerisco a tutti quelli che hanno già uno skill un pochino più, diciamo, un po' più sofisticato, quello che vi suggerisco è andate a provare queste soluzioni qui, perché secondo me sta proprio lì, è proprio lì la soluzione, o comunque una via per arrivare alla soluzione. Se ciascuno di noi, o comunque la maggioranza, arriverà al punto di avere un mini nodo su una VPS e avere il proprio wallet collegato a quel nodo lì, e su quel nodo poter decidere quali sono i canali, come gestirli, le proprie chiavi e tutto quanto, ecco che la questione diventa veramente, veramente interessante. Quindi questo è un aspetto su cui io, sia da un punto di vista di dev, sia da un punto di vista di divulgazione, è una cosa su cui spingo parecchio, perché è la, secondo me, la via d'uscita. Giusto cominciare con roba custodial, ma poi arriviamo a gestire il nostro nodo, ecco.
Assolutamente, sono d'accordo. Ti voglio chiedere solo una cosa di questa cosa del nodo e la VPS, visto che l'hai citato. Secondo te è possibile che si verifichi uno scenario di questo tipo? Faccio un nodo Lightning su una VPS. Questa VPS, il provider che me la fornisce, ha problemi, non lo so, me la riavvia, oppure semplicemente ha un piccolo problemino e ripristina uno stato, diciamo, che non è l'ultimo di quando ha spento la VPS, e questa cosa mi genera la chiusura forzata dei canali con le transazioni di punizione. Cioè, questa roba qui è impossibile che avvenga, oppure non so, c'è anche questa remota possibilità, perché fin tanto che c'ho l'hardware io a casa, cioè io, se faccio le cose bene, qualcuno dice ci sono dei rischi, però se faccio le cose bene, cioè io non vedo rischi. Su una VPS, se il provider, soprattutto se il provider non è serio, se si verifica una cosa del genere, cioè è impossibile che si verifichi, oppure allora, è trascurabile? Dimmi un po' cosa ne pensi.
Allora, sul tuo hardware a casa, se hai dell'hardware buono e per esempio hai un disco con un, magari due dischi con un RAID, cose così, ancora sì, sì. Però lì devi avere un pochino di skill aggiuntive. Sulla VPS hai il vantaggio che il disco è già virtualizzato, quindi teoricamente di rete di disco, se appunto il provider è decente, te ne puoi, diciamo così, infischiare. Chiaramente il rischio di un reboot c'è. Allora, se succede un reboot, quindi un reboot ordinato, il problema non sussiste, perché per esempio quella implementazione lì è dockerizzata, quindi se lo shutdown è normale, i container si chiudono e quindi il nodo si blocca, cioè si blocca giusto, quindi non rischi nulla. Se si dovesse bloccare in maniera, diciamo così, brutta, quello che succede è che quando comunque riparte il nodo, il tuo wallet sarà comunque bloccato. Quindi vuol dire che torna su, ma non potrà eseguire nessun tipo di operazione finché non lo slocchi. Quindi a quel punto, proprio in un caso che ci sia una chiusura brutta, che hai veramente dei dubbi che possa essere successo qualcosa, che secondo me è molto remoto, però se dovesse succedere, puoi decidere, quando la macchina torna online, puoi decidere di non sbloccare il tuo wallet, quindi il wallet che controlla i canali che ci sono sopra, e decidere a quel punto lì di far valere il tuo backup e quindi fare, quindi iniziare una richiesta di chiusura forzata dei vari canali, se proprio te la vedi male. Quindi secondo me no, non c'è molto questa cosa, però chiaramente devi farti il tuo backup, devi fare le cosine per bene. Dentro quell'installazione lì che ti ho detto, c'è dentro anche Boss già preinstallato, Balance of Satoshi.
Sì.
Balance of Satoshi ti permette anche di collegarti con Telegram e di spararti un backup automatico cifrato, quindi non è una cosa pericolosa per la privacy, è un backup cifrato, te lo spara automaticamente ogni volta che apri e chiudi dei canali, e quindi teoricamente tu hai il tuo backup. Se hai appunto una VPS, potresti farti anche una copia dei tuoi container, eccetera. Quindi secondo me non... Certo, un rischio c'è sempre, ma c'è anche quando ce l'hai a casa tua, ti si spacca tutto,
Certo.
ti si rompe il disco e sei nei guai. Quindi un po' il rischio c'è, perché tutto sommato quando usi Lightning la caratteristica è che sei online, cioè questo è il problema. Lightning sei online, ecco,
Ma io
questo è.
infatti, quello che suggerisco sempre quando una persona inizia con i nodi Lightning è quello di aprire i canali con persone con cui si può interloquire, cioè non scegliere un nodo a caso, però io dico ad esempio che okay, aprite magari un canale con me, aprite un canale con un'altra controparte che quantomeno se qualcosa vi va storto potete chiamare e dire guarda, mi fai la chiusura forzata di questo canale. E secondo me per iniziare è una buona
Sì,
strategia dal mio punto di vista.
era quello che dicevo prima quando parlavo del trust limitato. Già adesso abbiamo bisogno un po' era proprio questo che dicevo. Quando tu apri con interlocutori conosciuti, o perlomeno che sai che si comportano, lo vedi anche dallo storico, no? Se tu vai su un Explorer, vedi quanti canali ha, quanti ne ha chiusi, quanti sono aperti, quanto tempo è online, quanto è offline. Da tutte queste cose qua capisci se è un coglione o se
Certo.
gestisce bene. Quindi sì, assolutamente, sono d'accordo.
Bene, Max,
Dai.
io devo dirti che non so, prima eravamo al 5% delle domande che ti volevo fare, adesso siamo al 6%, però è stata una bella chiacchierata. Ti ringraziamo tantissimo del tempo che hai deciso di dedicarci. Spero che tutti i presenti abbiano apprezzato questa chiacchierata, seppur mi rendo conto più tecnica delle altre, però bisogna sempre progredire, ragazzi, andiamo avanti, cerchiamo di studiare, cerchiamo di capirci qualcosa. In futuro, se vorrai, magari facciamo così, una parte 2, non adesso, più avanti, così mi colleziono altre 200.